Dunque siamo al secondo dei due incontri che avevamo pensato per approfondire questi primi sei capitoli degli Atti degli Apostoli, sui quali abbiamo individuato due tematiche che ci sembravano particolarmente rilevanti degni di essere approfonditi in qualche modo. La prima è quella sulla Chiesa, come si è formata la prima Chiesa, come era organizzata, come viveva, quali erano le cose che riteneva essenziali. Su questo ci ha aiutato in un bellissimo incontro il 7 luglio Daniele Carota, lo ricorderete, molti di voi c'erano. La seconda tematica che volevamo approfondire è quella legata ai cosiddetti sommari degli Atti, quei brevi passaggi in cui gli Atti, al capitolo 2, capitolo 4, poi anche al capitolo 5, descrivono una comunità straordinaria, sorprendente, almeno per l'uomo d'oggi. Erano un po' solo un'anima sola, tutto in comune, tutti vendevano quello che avevano di più importante, lo mettevano ai piedi degli apostoli, si sentivano davvero fratelli e sorelle, un'unica comunità, un'unica fraternità. Questo tema abbiamo pensato appunto di chiedere a Fausto Marinetti di aiutarci ad approfondirlo, come sempre cercando di partire da quella parola degli Atti degli Apostoli per capire però che cosa ci dice oggi quella parola. Perché abbiamo chiamato Fausto Marinetti? Fausto Marinetti è stato, tra le tante cose, il segretario, l'amico, la persona che è stata più vicina a Don Zeno Saltini. Io non so quanti di voi conoscono Don Zeno, personalmente se dovessi così dire quali sono stati i preti più importanti d'Italia nel dopoguerra, certamente Don Primo Marzolari e Don Lorenzo Milani e subito accanto Don Zeno Saltini. La vicenda di Don Zeno poi sarà ovviamente Fausto a raccontarcela o magari anche così nel confronto che avremo dopo, però l'esperienza di Nomadelphia è stata una grande esperienza di tentativo in qualche modo di quella vita comune che i sommari degli Atti ci invitano così fortemente a intraprendere. Forse è stata un'esperienza troppo presto, come sempre le esperienze profetiche fanno fatica a camminare, quante volte ci siamo detti che dovremmo riconoscere i profeti un po' prima che muoiano, ecco, purtroppo dei tre che vi ho citati, forse solo dopo morti, hanno avuto diciamo il riconoscimento da parte di tutti della Chiesa di quanto vedessero lontano rispetto alle esigenze del mondo di oggi. Ecco, Fausto, oltre che vicino a Don Zeno per tanti anni, è stato poi missionario in Brasile, non so quanti di voi lo ricordano, proprio qui, tanti anni fa, venne a raccontarci un po' della sua esperienza, che è riassunta nei libri che trovate all'ingresso, sia il recentissimo libro, quello in cui appunto parla di Don Zeno quasi in prima persona, quasi che fosse stato Don Zeno a scriverlo, in realtà l'ha scritto lui, e anche libri un po' più datati che però sono molto importanti. C'è anche un CD, un DVD che racconta la vita appunto di Fausto Marinetti. Ecco, questo era quello che volevo dirvi per inquadrare un po' il tema di questa sera. Aggiungo solo che quando abbiamo dato vita a Casa Nazareth, quando alcune famiglie di questa parrocchia, anche di parrocchie vicine, stanno pensando a quei cenobi, a quei luoghi di accoglienza, non fanno altro che tentare di mettere in pratica quei sommari degli Atti. Ovviamente non c'è un'unica strada, però ciascuno di noi, sia come singola famiglia, sia come famiglia che vuole cercare una strada comune, credo debba porsi il problema, debba riflettere. Questa sera appunto a riflettere ci aiuterà Fausto Marinetti, al quale ovviamente diamo la parola e lo ringraziamo tanto per essere qui con noi questa sera. Se ti accendi il microfono, sei già microfonato.
Allora, se sente bene, no?
Sì, sì.
sbaglio. E magari se venite solo in questa, il malato deve stare lì per forza. Allora, è una conversazione. Alzi la mano chi conosce Don Zeno. Sapete già chi è? Però pochi, poche manine ho visto. E allora sintetizzo. Don Zeno nasce nel 1900, il 30 agosto, a Fossoli di Capri, siamo in Modenese. Lui è un romano emiliano doc, quindi sanguigno, emotivo, eccetera, eccetera, no? E fino a 30 anni lui non vuole farsi prete, perché dice i preti, è un ragazzo molto ironico, anche fa parte dell'autoironia, molto allegro, partecipa della vita, è presidente della Chiesa Cattolica, della sua zona, e ha una motocicletta, e ma i preti con quella tonaca, con 5 montoni, insomma, io voglio fare una cosa laica, voglio essere un civile, una persona che vive per il popolo, in funzione del popolo. E però il vescovo e il parroco dicono, no, ma tu sei fatto per fare prete, sei un prete nato, e vedrai che il Padre Eterno ti prenderà per i capelli, se impara a fare a zero, dice adesso non li becca più. Fatto sta che adesso sintetizzo per arrivare al punto che mi è stato suggerito, no? E a 31 anni si fa prete, e siccome erano già successi gli incontri con i piccoli delinquenti, cosiddetti, invece dice la delinquenza non è minorile, la delinquenza è maggiorile. Siamo noi che li abbandoniamo, che li costringiamo a diventare quello che diventano. E quindi prima si fa avvocato per andare a difendere il tribunale, vede che non risolve niente, allora si fa prete a 31 anni, dice sposo la chiesa e le do un figlio, il primo figlio, un ex carcerato. E a 31 anni lui scopre la paternità nuova. Cioè, come prete lui si rende conto che doveva dare una risposta a questo ragazzo. Dopo entrerò nei particolari, questa è solo la panoramica. Quindi, paternità nuova nel 31, facendosi padre nelle panorami. Il primo di 4.000. Don Zeno è da prendere in considerazione, almeno per questo. Perché ne sono date 4.000. Poi non so se l'avete mai conosciuto, forse Federico ne sa qualcosa, o dell'Alfino. Ma io ho vissuto come detto 10 anni e l'ho anche preso dai ragazzi che sono usciti dal Beccaria, dal Correzionale, eccetera. E poi nel 41 la prima mamma, Arina, perché mi diceva io non sono fatta mamma, i ragazzi abbandonati, una ragazza scappa di casa, si presenta da lui, 18 anni, e io voglio essere la mamma dei figli abbandonati. Lì nasce la maternità nuova. Cioè la maternità non è un fatto solo biologico, è divino, no? Ma può diventare qualcosa di più se uno ci mette dentro la luce, la illumina, cioè il sangue e il diritto cristiano. E nel 48 i ragazzi cresciuti con lui dicono noi vogliamo sposarci ma vogliamo rimanere con te, come tu ci hai fatto, ci hai salvato, e con altri, ma vogliamo diventare con te salvatori di altri nati, di altri ragazzi abbandonati. Don Zeno tergiversa molto, crede che non siano in grado di amare i figli propri dello stesso modo che i figli abbandonati, ma una fidanzata si presenta e dice ma i figli sono di Dio, sono i nostri, passano attraverso di noi, faceva il gesto, no? Ma sono tutti di Dio, perché noi diamo le cene, ma è Dio che dà l'anima, non per niente, no? San Giovanni parla non dalla grazia, non dal sangue, non dalla volontà di uomo, da Dio siamo nati. E allora mi vengono da questa lucidità evangelica, cede nel 48, allora accetta anche le famiglie, invadono un ex campo di concentramento di Fossoli e lì nasce il popolo nuovo. Ecco allora la paternità nuova, la maternità nuova, la famiglia nuova, il popolo nuovo. Zeno dice, noi ai figli abbandonati non siamo soltanto una famiglia, perché la famiglia, anche quella finisce, può morire. Ecco, bisogna dare una comunità, qualcosa di più solido ancora della famiglia. E poi dopo le altre vicende, dal 45 al 53, Zeno promuove sulle piazze, lui fa delle polemiche politiche nel dopoguerra, tutte cose che trovate qui, e lui si faceva una corsa attraverso questo libretto testimoniale. E proponeva un movimento politico ma apartitico, cioè facciamo due mondi, da una parte che ha i soldi, dall'altra che non li ha. Noi che non abbiamo i soldi, poveracci in bolletta, siamo almeno il 95%, siamo nel dopoguerra, e andiamo al potere senza poi conferire e facciamo le leggi che vanno bene per noi, per i poveracci, non per i mescicani, diceva lui. E questo movimento però ha turbato le acque, soprattutto al di là e al di qua del Tevere, quindi l'autorità civile e l'autorità religiosa. Voi sapete un po' la storia, qui è sintetizzata dei capitoli dal 50-52 in avanti, faccio delle cornici storiche per i più giovani che non conoscevano, che lo conoscono per l'epoca, siamo durante la guerra fredda, quindi grosse frizioni, grosse sindrome rosse, no? Parlo di XII che ogni giorno guarda giù dalla finestra quando si alza per vedere se sono arrivati cosacchi ad avvelenare i cavalli. E sono cose dette dagli storici, non sono io. Ecco, questa è quindi la DC perde quota dal 48% arriva al 36% e quindi i politici, soprattutto Scelba e De Castro, che suonano il campanello dell'allarme vaticano, ma questo prete che parla di comunità, vedete come vuol dire comunismo, lui proprio nel cuore, nel centro della bandiera rossa, no, dell'Emilia rossa, questa comunità, per la prima volta poi comunità mista, uomini, donne, che era una cosa che non si poteva neanche parlare, ma a quell'epoca fatto sta che prendono talmente, perché lo Zeno riscuoteva molto successo, era un papà non solo dei figli, abbandonato ma anche dal popolo. E allora avviene una repressione in nome dei debiti che c'erano a quell'epoca, c'erano 300 milioni, siamo nel 53, erano soldini, però Zeno dimostra che invece gli immobili, le terre e tutto quello che avevano ammontavano su 100 milioni. Quindi l'economia era un pretesto per far fallire Nome Vecchia. Fatto sta che non Zeno viene tolto di autorità, dalla comunità, e rimandato dall'altra parte. Una grossa crisi, e lui dice, come? Io fino a ieri ho detto ai miei figli, io sono tuo padre, e d'ora in avanti io devo dire, no, non sono più tuo padre, perché per una norma canonica io devo andare. Quindi una tragedia, perché alcuni ragazzi tornano in galera e delle ragazze tornano alla moralità. E a quel punto lui ha una crisi di coscienza, si presenta dal cardinale Fabiani e racconta quello che gli è successo la sera prima, ha trovato una ragazza in una pizzeria, era sua figlia, e diceva, come? Adesso cosa fai? Ed era accompagnata con un uomo, si capiva che era tornato su marciapiede, e gli dice, io sono in peccato mortale, dai pure, e il Papa non pure, a pure perché, quindi non possiamo dire messa, perché per causa nostra succede questo, questo, questo. E gli racconta il fatto. Fatto sta che concedono la legislazione pro gratia, vuol dire per favore, no? Forse il caso unico della storia. Fatto sta che lui rimane laico, e bisognerebbe sentire cosa vuol dire rimanere laico per chi esporre il sacerdozio nel sangue, infatti lui dice a Ottaviano, e Ottaviano gli risponde, vabbè, se non dice, no, lui dice, se io ce l'ho nel sangue mi basta così, no? Ma anche se non l'esercito, sono sempre preti, sono quello che sono. Nel 10 anni così, e nel 62, sistemata la comunità, che però ha dovuto da posto trasferirsi a Grosseto, in una tenuta comprata da una figlia di Pirelli che è preparata alla comunità, viene reintegrato nel sacerdozio da Giovanni di Gesù III. Questa è una corsa velocissima. Adesso entro nei particolari. Che cosa ha da dire l'esperienza di Filadelfia, che cosa ha da dire Don Zeno alla famiglia? Dire che la famiglia è il nucleo centrale, è tutto. Perché? Come menzionavo prima, Don Zeno, siamo intorno agli anni 23-25, 1900, andiamo nel 1900, incontra i ragazzi abbandonati. Lui dice, non è che sono andato a cercare, ma loro hanno cercato me. E succede che gli dicono, lui era presidente della Chiesa Cattolica, guarda che hanno messo in galera il Zecchino Quadri, che avevano rubato le galline, robe così, insomma, quelle di Caterina, no, scherzina. Zeno va dal vescovo e gli dice, guarda cosa succede, ma questa è la città, ma anche se cristiano, tu non hai niente umano, mettere in galera dei ragazzi. La galera è la scuola della delinquenza. Che i più giovani imparano dagli anziani tutte le tecniche, no? Del furto eccetera eccetera, diventano professionisti in galera. E il vescovo, davanti alla tensione, no? A questo desiderio di me, il Zeno, ma tu cosa faresti? Ma io li prendo con me. Dice, va bene, forse questa è la chiamata di Dio, fai pure il vescovo, ti beneficia con te. Li porta negli uffici dell'Azione Cattolica e si stendono da Benedetto, comprano delle suola, grassi, tutto. Alla mattina si alza a tardi, erano 4-5 tardi, spariti tutti, spariti materassi, suola, tutto, sbatto tutto, perfino i suoi pantaloni e i portafogli. Vabbè, questi sono aneddoti che lui racconta, lì nasce un buon rapporto con questi ragazzi. Lui si accorge che non è sufficiente dargli un tetto. Infatti, pone insieme ad un prete, Don Armando Benanti, costituisce un istituto, a quell'epoca era una scuola di arti e mestieri, come ce ne sono tante, ma come Don Bosco che ha lanciato l'idea, questa proposta. E lì siamo già nel 27. Però lui si accorge che dargli da mangiare, dargli ricreazione, vitto, alloggio, in una scuola di arti e mestieri, ma dice però noi siamo sempre diversi, perché loro sono dei beneficati e noi siamo benefattori. Quindi sono due piani. Noi siamo nati per dare, abbiamo le braccia, le mani per dare, e loro sono per ricevere. Quindi sono, come è possibile realizzare l'amore se siamo così diversi? Faccio apposta, uno su un piano, l'altro sull'altro. E allora Zeno si accorge che, come io ho messo le mani nelle filtre con dei bambini abbandonati, dei ragazzi delinquenti, e come immergere le mani, guardate che Don Zeno, e questo per il libro che mi sono dimenticato, non è un teologo, Don Zeno è, se volete, è un teologo della strada. La Bibbia, la scrittura, va benissimo ascoltare gli esegeti, gli studiosi, no, ma però ci vogliono i manovali, quelli che mettono in pratica, ci fanno vedere come si fa ad applicare questi libroni. Guardate, quando io ero in Brasile, alla messa grande, prima si leggeva il Vangelo, no, con molta enfasi, poi dopo, cioè, facevo apposta il gesto così, proprio, proprio chiudere, cioè, adesso chiudiamo il libro, Santo, Santissimo, lo facciamo di tutto. Adesso apriamo il libro della vita, che è il continuo di questo. È il Vangelo secondo chiamavo le persone che avevo incontrato durante la settimana. Vieni tu, donna Raimonda, racconta il Vangelo, attenzione, adesso il Vangelo secondo donna Raimonda, secondo il signor Antonio, e raccontavano la loro storia. È sempre una storia di croce, è sempre una storia di calvario. Ecco, Zeno dice, non si può mettere le mani nelle piaghe di Cristo oggi, sono interrogati, carcerati, costituiti, sono le sue piaghe, è lui, in carne ed ossa, avete qualche dubbio qua? Potete invece verificare là. Là non c'è dubbio, ve lo garantisco perché l'ho provato. Non so se riesco a trasmettere. Ecco, allora Zeno dice, attenzione però, quando si fa qualcosa verso questa gente, attenzione, quando si mettono le mani nelle secole di Cristo, non bisogna farlo per bere, dissetarsi con le lacrime del miserabile, per sentirsi buoni. Ecco, questo bisogna stare attenti perché è un po' la nostra ideologia cattolica della beneficenza, del fare per, quindi io mi sento buono, se esatto, mi raccomando, non prendetemi alla lettera, se no sono 100 mi spicchia tra un po'. Ah, io faccio il calcolo a mano solo per far capire, ma per quanto bisogna fare quelle cose lì? Questo bisogna fare e quello non mettere. Io adesso calcolo a mano per far capire il messaggio di Zeno, che è quello che il Paterno oggi vuole farci far arrivare qui, soprattutto qui, sotto la camicia. Ecco, allora lui dice, come è possibile un rapporto d'amore? Ditemi voi, tra il benefattore e il beneficato. Ma io l'ho visto mille volte in giro. Quando io andavo ad aiutare la gente, ne arrivano 10, ne aiuti 10, non proprio ne arrivano 20, ne arrivano 100, ne arrivano 1000. La beneficenza non regge, non ce la fa, il terzo mondo ce l'abbiamo in casa. Qui dobbiamo metterlo dentro, non canoneggiare. Canoneggiare le nostre coscienze al colesterolo. Ecco, allora, è impossibile un rapporto d'amore tra benefattore e beneficato. Amatevi come io vi amo. Voi tutti siete, ma come è possibile? Capite? Arrivate a dove sto puntando, è impossibile oggi dirci cristiani con un terzo mondo la deriva, perché noi impediamo la realizzazione della paternità di Dio. Noi di quel generale, ma tutti insieme. Se ci sono dei miserabili, sono fratelli, ma quali sono Gesù Cristo? Come è possibile una cosa del genere? Io faccio la parte, per aiutare, poi dopo a riflettere, poi c'è questo suo risultato. Ecco, allora Zeno dice, no, non più benefattore, non più beneficato, non più assistente, non più assistito, perché lui si accorgeva che questi ragazzi era impossibile amarli come lui si stima. Allora dice, no, io non posso più essere benefattore, allora studia da avvocato, quando nel 29, poi va in mano la laurea, ha detto, ma in crisi, profonda. La notte stessa, quando fanno la festa con i suoi amici al caffè Vizzi di Milano, lui va in crisi. Perché? Ma come? Adesso che la guarda noi in mano, va in crisi. Ma io vado a difendermi quando sono già caduto in disgrazia. Perché non li prendo più? Perché non prevenire? Allora decide di farsi prete, in 2 anni si fa prete e prende come primo figlio questo ragazzo che si chiamava Barile. E il primo poi va alla parrocchia, a San Giacomo Roncole, vicino a Mirandola, e si riempie la casa, gli riempie una casa di ragazzi abbandonati. Lì però lui va in crisi, perché piena la canonica, ha dovuto nelle soffitte, nel sottoscala, dappertutto, ragazzi, un clima però di famiglia, ma dice, si riempie la casa di abbandonati, ma si riempie la coscienza di interrogativi. Perché? E dice, ma io cosa faccio nella società? La società li abbandona, li sistema, no? Negli istituti o sulla strada, ma come è possibile che avvenga questo? No? Se Dio è padre, se io sono... Ecco, allora dice, ma quali sono le radici profonde che producono questi frutti malati? Allora ricomincia a studiare, ad approfondire e si rende conto che è la società che crea queste situazioni, che emarge i ragazzi, che mette in istituto fuori, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, che danno fastidio perché turbano, perché rubano, perché sono delinquenti. Allora lui si rende conto che il problema è a monte e incomincia la sua attività per il popolo. Si fa padre, non solo dei figli abbandonati, si fa padre del popolo. E incomincia le sue prediche politiche in piazza, nelle osterie, e incomincia soprattutto rivolgendosi alle donne. E diceva, ma come? Guardate che c'ho là 30-40 ragazzi senza la mamma. Io le prendo il braccio più piccolo, lo stringo e quando piange. Io sono questo, piatto, io sono dritto come un pioppo, non c'ho tenerezza, di sera mi metto a letto e si mettono a piangere. Ma cosa volete? Tu del papà? No, quando la mamma. Allora, era molto arguto, pazzesco, andava con la fisarmonica e diceva, te che sei robusta, vieni che te ne do già fatto, no? 7 ore, te che ne do 10, 15, alla fine ne aveva già distribuito 500, no? Finalmente, come accennavo prima, nel 41 una ragazza cresciuta in questo clima, no? Con queste provocazioni di Zeno, lascia la famiglia, sta panicando, si presenta, io sono la mamma. Ecco, e Zeno lì comincia a capire la realtà e la vita, questa che incomincia qui e prosegue nelle nostre strade, in circolazione, nel corpo di Cristo che siamo noi, e lo aiutano a capire che cos'è la vera maternità. E questa prima mamma intanto potete immaginare che cosa poteva succedere nelle canoniche, nel vicinato, e i rumori, le mormorazioni del prete. Ma come? Un prete che porta in casa i figli abbandonati, ma saranno figli di chi? No, figli di agnelli, figli di prostitute, ma quello lì è matto, no? E lui, devo raccontarvi per forza due episodi perché sono emblematici. Cioè, va a fare una missione a Moglia, vicino a Mantova, e le suore, sapendo del suo spirito, del suo modo di vedere le cose, di vivere il Vangelo, gli dicono, ma che siamo ragazzino, è rimasto orfano, non sappiamo dove metterlo. Allora gli dice, fate così, ve lo portate, però è stato bene, ve lo presentate e dite che è mio nipote. Allora glielo portano, il parroco arriva e dice, ah, non vedo più bello, è arrivato il suo nipotino, ma che bel bambino, come bello. Fatto sta che il prete, dopo qualche giorno, scopre la verità, no? E gli dice, ma come non pensi per me di portarmi quel figlio? Questo può essere figlio del peccato, figlio del diavolo. Dice, come figlio del diavolo? Ma sei mica tutti figli di Dio. Ecco, per dire, e poi gli ho dato la domandina a lui, al prete, dice, guardi che noi siamo nati padri come preti, perché siamo i rappresentanti della paternità di Dio solo per. Se lei non è padre, che ha sbagliato mestiere, va bene. A parte, era così. Un altro episodio, ma guardate che sono sempre uno storiello, ma dietro c'è una bella filosofia e anche un po' di teologia. E nel turno al 35-37, quando tra questi ragazzi, ha dovuto vendere i paramenti per dargli da mangiare. Perché guardate che era facile a quell'epoca aiutare con i nostri, Don Bosco, chi fa del bene, no? A Zeno, aveva solo denti, solo cambiali e sequestri. Lui diceva, e io lo sfido, no? Lo metto alla prova, perché se vuole che soffra, deve mantenere a lui, non io. Ah, era, lui non aveva potere di te, ma io l'ho visto con gli occhi, ma da mia mamma. Facciamo i cambiali in bianco, no? Assieme in bianco. E in bianco vuol dire senza fondo, no? Ma perché ci credeva? Era talmente temerario che credeva che era Dio che poteva portare avanti la sua opera. Un altro episodio nel 37 arrivano delle suore, prima delle mamme e poi delle suore. E lui aveva avuto diversi colloqui e che aveva trasmesso, no, il suo pensiero, il suo modo di vedere la maternità. Però queste suore alla sera, mentre i bambini dovevano andare a letto piangendo, no? Pensando alla mamma, andavano a ritirarsi, e hanno proibito, anche se sono bambini, le regole venivano prima della maternità, avendo le tracce. Allora, un giorno succede che gli regalano una bella gallina, e lui finalmente, però lo chiamano a parlare con il signor Moribondo, torna e dice ai bambini, ai ragazzini, buona la gallina? E dice, quale gallina? E noi abbiamo trovato le zampe e le ali. Si precipita in cucina, trova le suore accentate sul petto e sulle cosce. Il giorno dopo le ho sentite. E c'è una pagina terribile, non ve la leggo adesso perché non ho detto lungo. Voi fatemi segnare quando bisogna finire, e ho ancora 10 minuti. Questo che non vedo, c'è una pagina terribile sulla spiritualità spiritualeggiante. Cioè dice, quando uno è abituato a fare atti d'amore spirituali, si assenta da questa terra, non esistono più i problemi, esistono solo le anime, lui diventa salvatore di anime, e i corpi ma li lasciamo andare alla miseria, alla deriva. E quello che ho vissuto io in Brasile, no? Situazioni terribili, io a un certo punto che mi sentivo mandato, inviato a salvare le anime, e poi mi trovo tra le mani corpi che frano nella miseria, nella disidratazione, io facevo il becchino. Non so se riuscite ad immaginare cosa può provare un prete che deve celebrare della vita di questi bambini, celebrare qua, la morte, perché nascono per morire. Io mi sono stancato di niente, di portarli, ma allora, possiamo perdere. Ecco, allora vedo, ecco, un'altra cosa su cui riflette bene, insomma, lui riceve dei bambini, no? Abbandonati, bambini che sono stati. L'esperienza che ho fatto anch'io in Brasile, per esempio, conoscevo un bambino, un ragazzino che si chiamava Ivan, 13 anni, un ragazzino nato a mano, sapeva fare di tutto, e tutti lo invitavano, no? Faceva tutto. E... ma lui cosa conosceva il suo padre? Allora un giorno io gli chiedo, ma senti Ivan, quando tu hai voglia di pregare, com'è che immagini Dio, tutti dicono che parli, per te cos'è? Non mi voglio mai rispondere, ma solo che ogni tanto tornavo alla camera. Alla fine mi dice, lo vuoi proprio sapere? Come per dire, guarda quanto stai male. Sì, lo voglio sapere. Allora, guarda, io e mio padre ho conosciuto soltanto le botte, e che il sabato sera dovevo andare a prenderlo e trascinarlo a casa dal cabaret. Il cabaret in brasiliano è la prostituzione, no? E solo questo, vedete? E quindi se Dio è padre, deve essere anche lui uno che mi dà le botte e che il sabato sera c'è stato. Zeno a un certo punto riceve una ragazza e vado in giro per vedere se sono bambini, no? E una ragazza, che aveva avuto due figli dal genitore, dal papà, no? E quindi lui dice, che cosa vado a dire per questa ragazza che Dio ha dato? O lo senti attraverso di me, o non c'è niente da fare. Ecco, vorrei adesso tentare di entrare nel vivo, dico tanto tempo per entrare nel vivo, è perché sono cose dense, guardate che io continuo a studiare e mi accorgo che sento più profondo di quello che io pensavo, pur essendo stato con lui giorno e notte 10 anni, dal 69 al 79. Se io mi chiedessi qual è la differenza tra una famiglia cristiana e una non cristiana? Perché vieni in chiesa? Guardate che io sono stato in Oriente, Sri Lanka, Thailandia, Cambogia, ho frequentato i monasteri buddisti, come pregano. E ma che statici, lo sapete, no? Per delle ore, tu dici, ma qui c'è qualcosa. Allora, la preghiera, anche loro pregano la preghiera, ma pregano. Perché noi facciamo qualcosa buona, perché andiamo alla messa domenica. Guardate che difficile, eh? Ecco perché capitolo 2 e 4 dei gatti delle cose avete fatto bene per approfondirlo, ma non basta per approfondirlo, viverlo. Ma come facciamo noi a viverlo se non abbiamo ancora come cristianità? Non abbiamo scoperto la famiglia cristiana, in che cosa si distingue? Qual è lo specifico? Mi faccio un accenno. Guardate, durante la Seconda Guerra Mondiale, no, sapete, no? Il programma di Hitler, Mein Kampf, già nel 24 aveva prospettato, e per lui era la razza ariana, il sangue, über alles, noi siamo un super uomo, no? Questa ideologia. Mentre Hitler elabora questo, e lo mette in pratica dal 39, no? Fine settembre, e lo mette in pratica, lo fa vedere e sacrifica sull'altare della razza, del sangue, 6 milioni di ebrei e 40-50 milioni di esseri umani, no? Sono le vittime conteggiate della Seconda Guerra Mondiale. E chi lo ha aiutato a realizzare questo? Il popolo cristiano. Non sono gli altri, i pagani, gli incivili che hanno fatto la Seconda Guerra Mondiale, organizzata, perpetrata, portata a termine da popoli cristiani. Che siano cattolici o protestanti, non ha fatto poca differenza. E i cattolici tedeschi, tutti gli altri hanno offerto le loro braccia, le loro mani a Hitler per realizzare questa tragedia, no? Questo massacro. Ecco, e contemporaneamente, in quegli anni, Zeno, un prete in campagna, lui si definisce un prete di Vaticano, che vuole arare però ora sul Vaticano, anche sacrificio. E lui lancia invece una proposta diversa. Non dalla carne, non dal sangue, non dalla volontà di uomo, da Dio siamo nati. Quindi il sangue è molto relativo, la parentela, la razza delle parti, ma guardiamo cosa stiamo combinando con la razza, cosa sta succedendo nel Medio Oriente con la patria. Ecco il messaggio cristiano dove dovrebbe esplodere, ma però deve diventare anche la famiglia. Allora, scendiamo più al concreto ancora. Ogni giorno vai a lavorare, torni la sera, non lo sai. E quindi noi, tutte le volte che usciamo di casa, potenzialmente può succedere che lasciamo una vedova e degli orfani. Zeno attira subito la conclusione. O è che deve Dio a creare i abbandonati e le vedove, o crede che siamo noi, che non sappiamo dare delle risposte efficaci a questi problemi. Quando lui ha portato molte volte dalle donne morte, no, al cimitero, e sentiva il codazzo di atomi che venivano dietro sulla strada, che commentavano tra di loro. È una tragedia così grossa questa di una mamma che muore, lascia i bambini piccoli, sarebbe meglio metterli nella cassa da morto con loro. Ecco, riuscite a cogliere l'osso del problema? E Zeno incomincia a riflettere, ma come mai noi cristiani non sappiamo dare una risposta? Lui ricorda che il nonno, quando si era suicidato il suo figlio, aveva lasciato la carica, è andato a prendere gli orfani, li ha portati a casa sua e gli ha detto: dove in avanti sono io vostro padre. Lui gli dice: ma se il mio nonno ha saputo fare questo in nome della parentela, del sangue, perché noi non possiamo farlo in nome di Cristo? Il sangue di Cristo è fluido, lì non ci sono mai emboli, non ci sono mai blocchi stradali. Ecco, allora Zeno scopre che il vero amore è qui trovato in questo, c'è un capitolo sulla famiglia, l'ho trovato poi tutto raccontato qua, quell'amore di Dio o è universale, altrimenti non è amore. Come fa Dio a dire: no, io amo questo e non quello, tu sei di questo e non lo voglio sapere, non esiste, no? Quindi dice, anche i genitori, e questo è il fondamento della comunità di Novadenzia, della famiglia di Novadenzia, non che tutti debbano fare questo, ma la volta c'è, si può fare in mille maniere, cioè dico come fanno loro, no? E questo amore è semplice, l'amore non è una cosa cantata per aria, e San Giovanni, come fai ad amare il Dio che non vedi se non ami il prossimo che vedi? Io do Vincenzo, ma anche se io, per forza devo amare. Si riesce a capire? Quindi per il coniugi, l'amore, per la dice, l'amore è come la luce, passa attraverso i sensi, attraverso, ma non si ferma. Perché è luce che attraversa tutto e quindi deve essere universale. Zeno dice che un figlio abbandonato è una vergogna, è una bestemmia che noi cristiani, non solo per il fatto di essere cristiani, ancora di più, ma per il fatto di essere persone umane, non possiamo tollerare. Pensate che nel 70 ho assistito io, ero presente, ho avuto un grosso incontro con il CL, all'epoca era GS, e sapete cosa diceva? Tre proposte, dopo mille incontri, dibattiti, discussioni, bla 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 bla, alla fine dice, l'ultimo incontro avvenuto a Subiaco, dice: siete disposti ad aiutarci? Lui non era mai meschino, piccolo, a salvare 3-4 figli. Siete disposti ad aiutare in Valencia a salvare tutti i figli abbandonati, a tirarli fuori dagli istituti? Prima proposta. Seconda, siete disposti ad aiutarci a prendere tutti i carcerati e a tirarli fuori? Cerchiamo altre soluzioni, no? I francesi hanno inventato la canella, un'isola, l'inglese ha diventato altra, cioè non ci vivi, no? La terza proposta, per la più brutta, siccome vedeva delle resistenze, tira fuori il portafoglio, no? Lo butta sul tavolo e dice: siete disposti a fare così? sono scappati tutti, capito? E cantavano, e allora vanno dentro quello che hanno danno in modo. E lui da sotto, mi sa che era un posto, no? Sì, fermi tutti, anche smetti di cantare, mandate gli altri o andate voi. Un silenzio. Ecco, io penso di aver detto, di aver messo molta carne in fuoco, no? Poi avete già capito l'altro passaggio, non basta dare una famiglia, è almeno quello, però l'ideale sarebbe creare delle comunità, perché la famiglia passa, la comunità non passa. I bambini di Nuova Delta erano arrivati a dire, ma noi la mamma non è. Ecco qui il punto, quando Gesù dice, io sono risurrezione e vita, ma ognuno di noi deve dire, davanti a un povero disgraziato, davanti a un altro, davanti, ma non possiamo venire con le chiacchiere, perché non venire con la vita, io sono strano, e quello risorge. E noi abbiamo spiritualizzato il Vangelo, forse un po' troppo, un bel libro di lettura spirituale, ma il nostro, provate a vivere in mezzo a quella gente, andate a visitare Cotolengo, il Paraprofi, per legge, ecco l'influenza che si è dato in più di noi. Non so se voi siete al corrente, quest'anno dovrebbero essere chiusi tutti gli istituti. E pensate che gli istituti sono stati inventati da chi? Dai religiosi. Zero, non zero. E questa è brutta, è tutto un po' di orecchia. Nemmeno arriva Pompei nel 43, sotto la guerra, con le cannonate, arriva Pompei, va al santuario, stracciato perché lui era bimbo, e la scappata se non facendo fuori i nazifascisti, arriva con me, papà, un quadro bellissimo della Madonna, con gli ori, le collane, ma guarda, ma come fai a vestirti d'oro? E lui propone, lì è una storia bellissima, è tutta raccontata qua, no? Scrive a Badoglio, scrive al colonnello della piazza militare americana di Napoli, il colonnello Crichton, no? Scrive, salvare, lui vuole salvare tutti gli abbandonati, tutti gli orfani, cioè tutti, forse avete fatto 100.000, se voi non mi aiutate, il cardinale di Napoli, nessuno gli risponde, deve aver patito, dipende di te. Ecco, io mi perdo facilmente per strada, stavo dicendo? Ah, ecco, la facciamo a Paolo Pompei, e dopo allora, e lì piange, ecco, prega piangendo. Anche noi non dobbiamo avere paura, portiamoli qui, no? E vediamo lui, e ma fanno bene certe volte. Non fate quanti ho pianto nel terzo mondo, perché purifica. Adesso non riesco più a piangere, mi dispiace. E allora poi va, esce e trova un istituto, qui all'ombra del santuario, c'è un istituto fatto dai preti, dove c'è scritto casa, dei figli del carcerato. Qui dice, ma come figli del carcerato? Ma io figlio, senza questo sono figlio di Dio, fratelli di Gesù Cristo, dietro. E lui scrive una cosa orribile, adesso non la ripeto, perché è scritta tutta qua. Io sono puntuale, ho finito. Perché adesso magari possiamo imbastire una conversazione. Io sono stato un po' pesante, chiedo scusa, ma è questa. Se abbiamo paura, non esiste la parola paura in testa, noi la eliminata, la bruciata. Tutte le nostre paure non possono imparcare con la persona. Neanche questo è l'amico. Ecco, fate voi delle domande perché capisco sono cose un po' dense, un po' grosse. Io poi avevo scritto una sintesi. Una sintesi che è 10 pagine, che è tutta su questo tema. Chi vuole mi dà il suo email e io glielo mando, già non ce l'ha. Però quello che riguarda questo argomento sono le prime 3 pagine e mezza. È una sintesi di quello che ho detto stasera.
Io faccio la prima, ma solo così per vedere, perché ci pensavo mentre dicevi. Cioè, il rischio nostro è sempre di dire quanto è bravo Don Oreste. Don Oreste per noi è un grande amico ed è la continuazione di Don Zeno, perché lui parla di condivisione. è una traduzione di quello che tu hai detto con altre parole. E noi diciamo, quanto è bravo Don Zeno, quanto è bravo Don Oreste, così. Io ti chiedo, la tua esperienza di uomo così credente, in una comunità cristiana che è la nostra, ma anche penso ai fratelli di altre comunità, in questo momento abbiamo molto bisogno di concretezza, lo avvertiamo proprio nella pelle, di tradurre in stili di vita le parole che diciamo. Per cui queste testimonianze, diciamo, francescane, profetiche, ci fanno bene se noi riusciamo a dire come possiamo, senza la pretesa di dare una ricetta, no? Ma una figura come Zeno, a 40 anni dal concilio, cosa dovrebbe dire come fascio di luce, dico, a una comunità cristiana parrocchiale seria, lasciando poi a ciascuno le modalità, non pretendere adesso, non sarei in grado forse, però di calare nella concretezza, perché noi, io ho dei figli in carcere che lascio in carcere, adesso penso a due in modo particolare, e potrei pensare a tante altre realtà, tante altre. Poi ognuno di noi va via, parlo di non essere stato concreto. Questo è il grande rischio, sono tutti grandi temi, no? Guerra, pace, condivisione con i popoli. Qualche linea di concretezza, perché anch'io ripeto che una spiritualità per me è indispensabile per la concretezza. Cioè uno che provoca Dio a quel modo vuol dire che ci ha litigato molto da solo. Se no non lo provochi così. Per quanto io ne so poco, però capisco che deve aver litigato molto col Padre Eterno. Non so, qualche linea di concretezza. Magari però non rispondere subito a me. Apriamo subito un dialogo, in modo da non focalizzare il dialogo tra di noi. Prego.
Se lo concentriamo, sono molto vicino.
Quello che ho constatato io in questi ultimi anni che sono stato vicino alla parola è che noi non siamo cristiani, perché noi non abbiamo la minima idea di che cosa vuol dire essere battezzati. Quindi se noi non sappiamo che cosa è il battesimo, non possiamo entrare nella teologia del cristianesimo. Sapete, il problema è tutto lì. Noi diventiamo, io faccio un esempio, io sono stato battezzato 3 giorni dopo che sono nato. Quando ho fatto la riconfermazione mi hanno detto che ero diventato soldato di Cristo e poi dopo ho scoperto che cos'è il cristianesimo a 60 anni. Non è mai troppo tardi, è vero, però la famiglia e i ragazzi non si capirono solo a 60 anni, perché quando io adesso vado ai miei figli a dire guarda che così 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 il battesimo, dico ma te chi sei? Il prete gli va bene così, io non voglio fare il disfattista, però se per guidare la macchina ho bisogno della patente, ho bisogno di sapere che cos'è il battesimo per fare il cristiano.
Una domanda da altre due, però ci in modo da raccogliere un po'.
Incredibilmente sento paura. Sì, è no, importante ma sapere.
Ma qui non c'è paura, solo crede. Forte, forte.
Sì, io mi faccio una domanda che cosa ho fatto. Io sono stato. Don Zeno era convinto di creare un popolo nuovo, un popolo di fratelli che avrebbe rivoluzionato proprio. Diceva, non ha detto sarà per l'Italia quello che Cristoforo Colombo è stato per il mondo. Perché io porto un popolo nuovo e a valanga questa cosa crescerà. Invece posso dire dopo 2 visite l'anno scorso e quest'anno che non mi ha detto fallito completamente. È rimasto a me, cioè mi pare di aver dire questo. Adesso è andato via primo, è venuta anche la figlia di primo tra gli studenti e proprio i 2 gruppi di studenti che ho portato sono rimasti estremamente delusi della modestia e l'hanno proprio rimossa subito. È rimasta una cosa chiusa che non è stata quella esplosione, quella bomba atomica che diceva che sarebbe stata la modestia. Allora ecco, volevo chiederti quali sono secondo te le cause del fallimento e se è possibile realizzare una madre. Voglio leggere alcune parole che non vengono dal tuo libro. E Zero dice, era accusato di volere creare qualcosa di utopistico, di realizzare, no? E lui dice, a chi sostiene che l'interesse personale è un istinto naturale, rispondo, come mai i cosiddetti selvaggi hanno ancora oggi tutto in comune? Non accumulano, non speculano, venerano la terra come madre che vive. L'utopia è questa società che riduce il pianeta ad una camera gas dove l'individualismo si asfissia anche l'anima. È anche vero che tutte le comunità sociali sono partite, ecco la necessità della fede. Noi cristiani dobbiamo fare con la fede delle cose che gli altri senza fede provano a fare e non si riescono. E sentivo domenica scorsa la trasmissione Uomini Profeti di Gabriele Caramore, parlavano dei pigmei, c'erano due sacerdoti che sono stati, non ricordo i nomi, che hanno vissuto con i pigmei. Dicevano che nel linguaggio dei pigmei non esiste, la lingua dei pigmei non esiste il vocabolo avere, possedere. Io ho un coltello, si dice, io sono accanto a un coltello, è interessante questa cosa. Allora chi ha ragione? Ha ragione Don Zeni, dice questo, ha ragione Berlusconi, che mi ricordo, nella prima o la seconda conferenza della scuola di pace, mi hanno detto, io non ho la TV, che a porta Berlusconi ha detto, è istintivo del voler possedere. Cioè, la propria, il desiderio della propria è istintivo, fa parte della natura umana. E posso concedere
tutto quello che vuoi.
Prego. No, leggo un'altra frase sempre di Fontaine. Io questo libro l'ho trovato interessantissimo, mi ha veramente sconvolto. Cioè, io te l'ho detto, lì è un profeta, veramente un profeta. E dice, se non si sa fratello del sofferente, si illude di amare. Fino a quando non realizzeremo in perfetta unità, il mondo non potrà mai capire Cristo e la Chiesa. Parlare di unità spirituale e dottrinale, quando non c'è la condivisione dei beni, è assurdo per fare esatto. Ecco, a me questa cosa sembra molto lenta. Però mi sembra anche molto difficile realizzare questa condivisione di ecco, mi pare poter dire che una delle non ha funzionato. Allora, si può realizzare una delle che è autopistica, hanno ragione quelli che hanno una ragione per il funzionamento dell'autopistico, o si può. Cioè, perché mentre un monaco può fare voto di povertà, perché il padre di famiglia e la madre non possono fare voto di povertà? Perché non può esistere una comunità di famiglie che vive come una comunità di monaci? Cosa c'è? Perché? E poi Don Zeno dice, in 2000 anni ci fosse stato un modello di società cristiana, cristiana veramente, diceva lui, noi non siamo cristiani, noi parliamo di cristianesimo, non siamo cristiani. Perché non si è sviluppata una società cristiana, come non ha detto? Cioè una società di fratelli che condivide ciò che ha. Solo i primi anni della Chiesa, non so quanto ha durato la comunità di Gerusalemme, un po'. Quello è l'unico esempio che abbiamo. Perché?
Facciamo a questo punto un'altra domanda e poi ti arriviamo alla conclusione alla consegna. Un giorno ho detto a Don Zeno ma in realtà
io volevo una donna che intervenisse per pensare ecco
io
il nostro comportamento nei confronti degli altri impedisce la realizzazione della vita. Questo è vero. Questo adesso cioè, mi sento responsabile di questo, io sono una cattivista e ho tanti dubbi nel far avanti e mi sento questa responsabilità grande, cioè veramente di non essere testimoni in scenario di questo cammino. Vorrei che nella sua esperienza ecco, mi dicesse, cioè, senso di speranza proprio per metterci tutto l'amore che lei dice che passa e luce che passa ecco smetti così senza che a loro potesse come tanto
io secondo che mi chiarisci una idea su cui è girato tutto intorno che a me è una cosa più importante magari non lo capisco ma alla fine, dopo l'esperienza con Don Zeno, l'esperienza in Brasile, che io ho conosciuto, sto leggendo le due cose, ce ne ho parlato da poco, e dopo le esperienze ultime che hai vissuto, poi quali sono in realtà le cose che danno significato alla parola concreta? Perché noi siamo anche in difficoltà che abbiamo senso di questa parola, perché vi ricordo. Tanto dicevamo, bisogna
ragazzi, quanto siamo di secondo, l'assistenza bisognava andare a fare poi diventando biologia, diventando politica, quindi non bastava, bisognava ritornare, poi abbiamo iniziato la preghiera, poi l'ascolto della parola di Dio, poi l'ascolto della comunità, tutto diventava nella complessità diventava. Ma riuscire a cogliere nell'esperienza di ciascuno di noi che è diverso da noi, nella storia di Gesù, e poi alla fine, quelle poche cose che ormai nella seconda parte della nostra vita sono quelle importanti, quelle che noi diciamo contente, ma la parola che non mi interessa neanche più, le cose importanti, perché il Signore alla fine dicendo hai fatto tante cose, ma quella importante è questa. Io cerco di dare una risposta. Se riuscissi a capire meglio questa risposta, non l'ho capito perché non sono in grado di farlo, però quella è la cosa importante, indipendentemente di chi l'ha fatto o non l'ha fatto, perché non mi importa, quindi non si è toccato di me, è una brava idea, non mi interessa. Anzi, sono anche scoppato. Non sono esercitato, sono tutto quello che dico. Esatto. Chiudo la parentesi, voglio colpire, ma soprattutto di quelli che leggono, no? Perché il Signore qua alla fine per la mia, legami insieme a tutti, no? Con lui, tutti si stanno sempre. Le cose che con l'esperienza, no? La vita che ho vissuto, richiedi con la domanda che siamo senza limiti, l'unità, ma la persona, di dire questa, a mio avviso, fino a che mi ritrovo una cosa che conta di più.
Beh, hai materiale, però hai assoluta. Però hai un quarto d'ora.
Un quarto d'ora. Comincio con Silvio. Qui forse non l'ho accentuato abbastanza, ma dopo, ripensandoci sopra anche questo approfondimento, Zeno dice che l'incontro con Nicodemo, Gesù con Nicodemo, ricordate, no? Bisogna rinascere dall'acqua e dallo spirito, dice, non è una proposta solo individuale, sì, alle singole persone. Zeno, secondo Zeno, sono le famiglie che devono essere battezzate come famiglie, sono le famiglie che devono rinascere dall'acqua e dallo spirito. Guardate, e questa è una situazione che si può ricavare tra le righe della storia di Don Zeno. Come mai la Chiesa ha fatto delle grandi cose, la cristiana, la cristianità, nel Medioevo ha condannato l'usura, sono nati i monti di pietà, che erano tutt'altra cosa, dalla banca di pietà, no? E ha fatto del Trentino, sono nato sulla storia, e gli aiuti erano i fondi, erano la polenta, la farina gialla, prima della guerra, no? E erano le casse come si può dire, casse di risparmio, che non erano con fini di lucro, non sono nate così. La Chiesa ha inventato il filantropo, sento che piuttosto che si erano fatte la strada, almeno quello. Ha creato il pronto soccorso, l'emergenza. Ecco perché io prima ero un po' in difficoltà, dire qualcosa lì sembra di voler sparare sulla croce rossa o sull'ambulanza, no? Ecco, quello avevo un po' di timore, però avete capito che ero insieme. Ecco, allora Zeno dice, ormai queste cose le ha prese lo Stato, tocca lo Stato risolvere, il senso si chiama welfare, no? State, il benessere sociale. Tutti devono avere il minimo per vivere, anche quelli, però tutto il mondo, dopo degli anni si riesce. Ecco, io perdo il filo nella maniera. Ecco, allora Zeno dice, sono le famiglie che devono. E oggi la Chiesa che cosa aspetta? Ormai gli istituti, tocca alle famiglie risolvere l'abbandonato. Tocca allo Stato risolvere il problema della giustizia e la una migliore distribuzione, come si dice, giustizia sociale, no? E le malattie, lo so, i disabili, gli anziani. Lo Stato assume quello che la Chiesa prima aveva preso come compito suppletivo, lo faceva al posto di non c'era nessuno. Ma oggi lo fa lo Stato, quindi la Chiesa rimane disoccupata e i cristiani sono disoccupati. Ecco, non vedo la prima a dire, forse è la storia, la provvidenza che ci conduce, ci ci mette alle corde, si dice, allora voi cristiani, cosa si riesce a fare? Questo, una concretezza, è tentare di creare, inventare con la creatività dello spirito, che so che dove vuole che lo vediamo, che è una proposta, ma non è la proposta, non esaurisce, può, e poi ci sono tanti fuori, tanti fuori, lei dice, inventa quello che vuoi, fa quello che vuoi, la strada è questa. Ecco perché è una, come si dice, è a lungo termine la proposta, è troppo radicale, è troppo profonda, è una profezia che per darle carne e sangue, per incarnarla, forse ci vorrà un po' di tempo, ci vorrà molta storia, molto cammino. Ecco, quello che mi meraviglio però è che, ma le guerre mondiali, due, non una, nella cristianissima Europa, i campi di concentramento, queste aberrazioni al limite, no, siamo andati. Ma è possibile che non ci aiutino a farci da vedere? Io, molte, nei miei libri sul Brasile sono queste due immagini, i campi di concentramento, le camere a gas, oggi l'umanità è molto una camera a gas, e i forni e Hiroshima e Nagasaki, in questa croce, no? Io credo che oggi può diventare la croce sulla quale ci andiamo noi, crocifichiamo con le nostre mani, sono perennemente presenti, perché sono esperienze uniche nella storia. Secondo me è la storia che ci mette proprio alle corde, cioè, ma non ti rendi conto che è ora di cambiare. Zero era radicale, no? Lui dice, lo faceva vedere proprio fisicamente. Senti che adesso noi siamo andati di qua e abbiamo fatto guerre, assicurazioni, sfruttamenti, vuol dire che cambiare bisogna andare di qua. E lui lo chiama cambiamento di rotta. Oggi bisogna cambiare, dirottare la storia del rapporto umano. La concretezza, ma almeno tra di noi abbiamo paura. Nella famiglia cristiana, allora la famiglia cristiana, veniamo qui insieme a mangiare questo e a mangiare Gesù Cristo, no? Come facciamo ad avere paura tra di noi? Guarda, una volta non sapevo più cosa fare, perché quando ero stato in Brasile, venivo in Italia tutti gli anni per diffondere un po' il spazio, io ero soltanto un veicolo, cercavo di trasmettere quello che insegnavano i poveri, sono loro che evangelizzano il mondo. Ma dato solo fratti, adesso non posso dilungarmi, no? Perché io so fare l'autocritica del povero, non si può mettere sull'altare come forse si è fatto un po', i poveri sono come noi, perché io sono tornato in Italia e sono qui, il mio messaggio è più utile qua che là, perché là ci sono altri precedenti, purtroppo, là è importante arrivare a sera. E non dobbiamo dire, no, sono fratelli, neppure quello lo possono fare. Noi, ecco, li impediamo, scusa, era tutto con una guardia, ma era di me. Ecco, e quindi, ecco il punto. Allora, la famiglia cristiana deve ribattezzarsi. Cominciamo a vivere insieme, non aver paura. Voi che mettete le belle realtà, la casa madre. C'è la vera possibilità di ritrovarsi insieme, di mangiare insieme. Dicevo a mia sorella, io non sapevo più cosa inventare, no? Dicevo, ma qui, in Italia, se io faccio il digiuno, ma vorremmo dire anch'io come tutti i poveri del mondo, no? Non mi lasciano qua, mi mettono la prega, no? Allora qui, con tutte le sicurezze, le assicurazioni, le carte, il banco alimentare, ormai la vita qui è assicurata. Non possiamo più, voglio dire, essere fratelli anche su un piano più materiale, terra a terra, concreto, ma come ci vuole? Io quando però ho cominciato a parlare di giustizia nel terzo libro, che si intitolava Canto l'uomo, sono spariti tutti i miei amici, e io parlavo, i miei libri sul Brasile, tutta la farina del sacco di cuore, che io ho soltanto fatto applicare al terzo mondo. Io ritengo che i figli abbandonati oggi siano i popoli del terzo mondo, quelli che noi, la maglietta nostra qui costa 1 euro, 2 euro, ma cosa costa loro? No, viene dal Taiwan, dalla Cambogia, i palloni al Pakistan, noi viviamo nello Stato, il nostro supermercato qui è il loro calvario, io anch'io vado al supermercato, ma ci vado col cuore più grande qualche volta, ci vado perché è più dolorico. Ma capite, quindi ecco, mettere la coscienza, la giustizia, la concretezza nel guardaroba, nel conto in banca. Sono io il conto in banca, ci sento male, però c'è una famiglia, chi è che mi mantiene? Si riesce a capire? Ecco, allora è tutto da aiutare. La concretezza è quello che dici tu, io capisco il turbamento di uno che va a fare cattivo, cosa per questo bambino? Non mi ne parlo, se non può. No, però cominciare a aiutare a fare gesti di condivisione, a interessarsi dei loro compagni che sono in difficoltà, perché anche qui i ragazzi che stanno bene, non so se si interessano di quelli che stanno meno bene o che fanno qualche a scuola. Ecco, e invece per tentare una risposta che non è una risposta a Paolo, la profezia di Don Zeno è una vera utopia, ma è qui dentro l'utopia. Zeno l'ha trovata qua, l'ha trovata per strada, l'ha trovata in questi bambini, diciamo col cuore ad ascoltare, non so neanche che cosa dire. Anch'io ho provato certe cose. Penso sto matto. Solo una, facciamo ancora il tempo? No, ormai è passato. Allora, facciamo ancora un po' più. Guardate, no, questa roba qua, un bambino abbandonato, c'è un libretto lì in cui racconto queste cose, no? Che l'ultima esperienza che ho fatto in Brasile dal 90-91 fino al 94 con i menino sveglio, con i contadini, visto che non c'era niente da fare, sono questi come noi, il popolo nasce come noi, è figlio di Adamo ed Eva. Io pensavo che loro fossero costituiti in grazia, e invece io che ho inventato una comunità, ho messo a loro disposizione un'immensa terra, 500 ettari, è nostra, tentiamo la primitiva comunità cristiana tra di noi, 12 famiglie, di cui 7-8 non vedono niente, ma neanche il riso di questo mezzogiorno, questa sera, no? E allora io pensavo, mettere insieme il niente, facile, no? Noi siamo ricchi qui. La donna fidanzina, miserabile, con 8 figli, che non ci aveva neanche visto di mettermi la pentola quel giorno, mi diceva, ma quindi il progetto di nostra vita comunitaria è... Ma quando il progetto mi darà una pentola? Ma donna fidanzina, c'hai le mucche, sono mie, sono tue, sono di tutti. No, io voglio la pentola per te. Ecco Berlusconi dov'è? Dentro qui. E poi invece è falso, perché... I selvaggi, io ho visitato, sono testimoni di comunità di indios, soprattutto in Venezuela, gli indios Yanomami, la loro casa, casa comunitaria, è una capanna in forma ellittica. Ma non è che dicono questo è mio, c'è una parete anche di suoli, di plastica, c'è una parete, però ognuno ha un suo tetto, lavorano 3 ore al giorno, è sufficiente per vivere. Il frigorifero, il fiume, la foresta, quando si esauriscono questi 5-6 km si sposta. Ma loro non sanno neppure nel loro vocabolario la parola possesso, non esiste. Possesso, senza la natura, la madre terra. Prima di abbattere un albero, grazie, non so, chiedevi scusa, se sono sufficienti 3 pesci per mangiare, non prendono 10. È tutto un altro mondo, quindi non è vero, è la società, no? Che ci ha portato all'egoismo. Ma sarebbe, non sarebbe più vero. Proviamo a chiudere gli occhi, perché gli occhi dell'anima, no? A immaginare, non esce di quello che ti dà, è l'utopia, no? Il non vuoto. Invece Don Zeno diceva, l'utopia è quella che è la vostra, no? Perché infatti vi scannate, ma vogliamo fare conto, quanti sono i drogati, quanti sono i disperati, quanti sono i suicidi. Poi vengono inventando la bulimia, la bulimia. Io in Brasile, nel terzo mondo, mai trovato un dolessico, un dolessico. Ma io l'ho inventato. E poi il fitness. E poi c'è... Poi quando dei poveri, come dicevo, vedendo la televisione, perché ormai è globale, no? In questo villaggio globale, dicevo, ma forse io vorrei conoscere, forse meglio che sia un gatto, un cane nel primo mondo, così c'è una mia scatoletta assicurata tutti i giorni. La gente che là viene qua, quando vede lui andare in giro col cagnolino, dice, ma come? Il cane è un uomo. Il cane conduce l'uomo. L'utopia è quello che stiamo vivendo nella nostra società. Sono 11 milioni di italiani che vanno a letto con l'aiuto di una bambina. Quindi vuol dire che non è vero. Questa letterina colorata, che tutti vengono qui, no? Noi che diciamo, secondo me, se noi che seguiamo il proprio futuro. Bossi, Fini, siete voi che li portate qua. Perché qui a Bupassi, ma sui Balcani, tutto il nord Africa, ricevono la nostra televisione. E noi facciamo vedere come si vive, no? Ecco, quindi noi non li induciamo, li seduciamo, che il povero non ha capacità tecnica, non riesce. Il suo confronto è solo con la miseria del papà, del nonno, del nonno, eccetera, eccetera. Voi pensate che anche il nulla, purtroppo in Brasile, no? Sì, i ricchi mi hanno raccontato che aiuta un po' di più con dei finanziamenti, i contadini, così. A lungo termine o anche a lungo perduto, però io obiettavo a Freddo quando è venuto qui a parlare, quando era ancora un deputato, il segretario del progetto Fabio Zero, no? Gli ho chiesto: scusa me, quanti milioni di dollari per l'esercito brasiliano, un esercito in Brasile, per farlo per uccidere chi? Le zanzare? Non ce ne per niente, no? Sono milioni di dollari, ma sono parecchi. E per mantenere Angra 1 e Angra 2, che sono due centrali nucleari, non sanno gestire il cesio, sapete la storia di Milano, ma hanno centrali quanti milioni di dollari? Per tre, la base missilistica di Alcantara, che è stata affittata, e non possono essere usati, all'Ucraina, che prima l'avevano affittata agli Stati Uniti, perlomeno in una l'ha affittata. Che è quasi all'equatore, si spende meno per usare il mondo. È chiaro che anche in Venezia oggi, secondo me, l'ho già detto una volta, mi sembra come una profezia così grossa che quanto più una profezia grossa, quanto una potenza, questo qui è come qui la bomba atomica, si ha anche fratelli, ma basta partire da qui. Come? Io non posso dire che lo dico. Dobbiamo noi insieme trovare le fonti. È stato seguito tra l'altro Papa Fatta non era valorizzato, i poveri sono così, tu glielo metti nel piatto, lo voglio in mano, lo metti in mano, in bocca. Io ho visto delle cose, ma non voglio parlare male dei poveri perché Gesù Cristo mi mette sull'altare e io solo per fede accetto che siano sull'altare.
Viene voglia di rovesciare un po' di cose e di dare una spallata, sentendo anche un po' quello che tu dici, a una sindrome che abbiamo tutti, che chiamerei la sindrome della puzza sotto il naso, che molti cristiani hanno. Ho sentito anche stasera qualcosa, dice, ma no, i cristiani non devono fare assistenza, no, questa è beneficenza, questa no, il cristiano deve essere accogliente. Deve essere aperto, deve essere quello che condivide, ma pensiamo davvero che chi non riesce a fare assistenza e non riesce a fare beneficenza nel senso più brutale, più materiale, più concreto, possa essere accogliente, così come il Vangelo ci chiede? Se il cristiano non deve essere l'assistente sociale, no? Il cristiano deve essere colui che si pone come fratello, ma chi pensate davvero che riesca qualcuno a porsi come fratello, chi non in qualche modo ci si avvicina e si cerca di capire, si cerca di vedere, si cerca di lottare la sua vita? Si dice, eh no, il cristiano deve essere, questa è filantropia, il cristiano deve essere filantropo, il cristiano deve essere teologo, deve essere filosofo, deve essere filantropo. Ma pensiamo davvero che chi non si avvicina all'uomo, all'essenza umana, alla natura umana, alla condizione umana, possa davvero elevare il pensiero e possa davvero avvicinare quello che è il disegno divino? A volte dice no, dice, questa filantropia, i cristiani devono essere filantropi, lo lasciamo ai laici, queste cose qua. Ma peggio di tutte le elemosine, no? Scusa, le elemosine, per carità, le elemosine, per carità, le elemosine è un'offesa da poco. Dobbiamo la carità, ma lo so bene che il regime della decima è il regime dell'Antico Testamento, il Dio del Nuovo Testamento è il regime dei dieci decimi, lo so bene, ma se in questo momento non riesco a
ad arrivare, a capire, a vivere, non ho il coraggio, Satana è ancora profondamente incarnato in me e non mi rende capace di portare avanti un regime degno. Vuoi impedire il regime della decima? E no, l'elemosina non è una cosa possibile. Pensate davvero che chi non riesce a fare l'elemosina, così come fanno i miliardari, arrivo a questo, possa attraverso questo primo passo arrivare a vivere una sorta di carità che in qualche modo gli fa capire e gli fa interiorizzare il fatto che comunque questo è un passo che è comunque ancora invece di peccato, pensiamo davvero che allora l'elogio della concretezza passa per questa storia, scaviamo via dal mezzo questa punta sotto il naso per cui diciamo tutto quello che facciamo che in qualche modo non ha una essenza di purezza e un'essenza di totalità rispetto a quella che è, voglio dire, la sintesi evangelica in qualche modo di negativo. Allora, questo è il primo passo. Tutti, da fra un secondo, siamo in grado di avvicinarci a un fratello e dirgli come sta, posso aiutarti qualcosa, tutti da fra un secondo possiamo non buttare il portafoglio perché questo è un percorso, può essere anche per carità, perché siamo in un regime di peccato, perché la zizzania è ancora in mezzo a noi, però possiamo da fra un secondo aiutare concretamente una persona, una famiglia che ha, tutti da fra un secondo possiamo in qualche modo, non riuscendo ad arrivare all'ideale evangelico dell'accoglienza, fare dell'assistenza. E questo non credo sia un peccato, è un cammino, un percorso che una comunità cristiana deve aiutarsi a fare, deve aiutarsi a dire, e dobbiamo però da questo punto di vista scavare questa area di negatività, questa punta sotto il naso che molte volte abbiamo rispetto a questi gesti concreti che poi alla fine molti dicono che io non credo, ci possono allontanare.
Io questo lo davo per scontato perché so che siete impegnata, avete coraggio di venire qui al sabato sera, alle mie di sera, a torturarvi su questa cosa qua, avete già fatto questo passo. Quindi io ho aspettato un migliore.
Io vorrei ringraziare molto il Fausto perché quando le cose ripetono ci aiutano a riflettere, credo che sia un grande dono. Avvertiamo tutti questo bisogno di concretezza. Io sono d'accordo che dobbiamo avere l'utopia davanti a noi e i piccoli passi concreti che i fratelli hanno accennato. Stasera mi trovo d'accordo con tutti e credo che, non so, sarà un ecumenismo probabilmente al ribasso, ma lo trovo estremamente importante. Credo profondamente. Vorrei aggiungere solo questo. Per la prima volta, dopo gli Atti degli Apostoli, questi problemi si pongono come comunità parrocchiale. Credo che non ci sia mai stata dalla Chiesa giudeo-cristiana comunità parrocchiale in quanto tale, cioè cristiani comuni, non come singoli o come associazione o come ordine religioso, ma come porzione di Chiesa locale. Come fare questi primi passi come comunità cristiana? Perché se non facciamo il primo, come si diceva poc'anzi, non faremo l'ultimo. Magari cominciando dal Vecchio Testamento, dalla decima, per arrivare alla decima decima. Io credo che questo, pensare ecclesialmente a 40 anni dal Concilio, senza distogliere sia il passo avanti che noi in questo anno siamo chiamati a fare. La concretezza individuale rimane, la concretezza sociale rimane, la concretezza ecclesiale è urgente. Così penso.